I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Non bisogna farsi illusioni. L'invasione in corso in questo momento dell'Ucraina da parte della Russia ha come obiettivo e probabilmente avrà come risultato la fine dell'Ucraina come nazione libera e indipendente. Il riconoscimento delle due sedicenti repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk che Putin aveva fatto soltanto 2 giorni prima dell'invasione è stato così il preludio a questo nuovo disastro. Per l'Ucraina, una nazione di 44 milioni di persone quasi, si profila quindi una catastrofe. Per l'Europa, un'era, quella dell'ordine post-guerra fredda, definitivamente passata. È tempo di adattarsi e i tempi futuri non saranno altrettanto buoni quanto quelli passati. La tragedia più grande in tutta questa vicenda è che sulla carta esisteva una soluzione diplomatica che avrebbe dato non solo una via d'uscita onorevole a tutte le parti in causa, l'Ucraina, la Russia, l'Europa e gli Stati Uniti, ma avrebbe anche fornito tutti questi attori di benefici tangibili in termini di sicurezza, economici e strategici. L'amministrazione Biden era pronta a garantire una moratoria sull'adesione dell'Ucraina alla NATO, che apparentemente era la principale preoccupazione di Putin e della Russia in generale. E inoltre gli americani erano pronti a impegnarsi a non schierare mai in Ucraina missili offensivi basati a terra e truppe in maniera permanente. Gli Stati Uniti avevano anche messo sul tavolo un'altra serie di misure relative alla sicurezza europea, come maggiore trasparenza sulle esercitazioni militari, limiti allo schieramento delle forze convenzionali e dei bombardieri strategici, che sono quelli che portano le bombe atomiche, ed erano anche aperti ad aprire agli ispettori russi le loro infrastrutture di difesa antimissili balistici in Polonia e Romania, in modo che la Russia potesse verificare che il sistema antimissile americano non costituisce una minaccia al suo deterrente nucleare. In questo senso gli americani erano andati incontro all'altra seconda richiesta fondamentale dei russi, cioè che la NATO rivedesse i suoi schieramenti militari in Europa centro-orientale. Naturalmente non andava completamente incontro alle richieste dei russi, che erano massimaliste, ma chiaramente c'era una volontà di incontrarli a metà strada. E in questo contesto, in un contesto in cui americani ed europei e russi insieme avrebbero un po' ridefinito i contorni del sistema di sicurezza europeo, la Russia avrebbe potuto vedere come percorribile un allentamento della morsa su un'Ucraina che sarebbe rimasta indipendente. Ma Putin, fin da quando ha riconosciuto Donetsk e Lugansk come repubbliche indipendenti, ha reso chiaro perché questa offerta, che un leader razionale, come si dice che lui è, avrebbe immediatamente raccolto, non gli interessava. Bisogna tenere presente che la prospettiva di membership NATO dell'Ucraina, che è senz'altro una preoccupazione reale non solo di Putin, ma di tutto l'establishment politico e di sicurezza russo, nel calcolo di Putin in questa invasione, e non solo, è però secondario. Quando la Russia nel 2014 ha per la prima volta invaso l'Ucraina, strappandole la Crimea e fomentando una guerra civile in Donbass, l'Ucraina era allora, per legge, uno stato neutrale. Gli ucraini che scesero in piazza nell'inverno del 2013-14 protestando contro l'allora presidente ucraino, ma filorusso, Viktor Yanukovych, non chiesero l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Addirittura l'opinione pubblica non era a favore di quell'opzione. Gli ucraini che scesero in piazza Maidan protestarono invece contro la decisione di Yanukovych di rinunciare a un accordo di associazione economica con l'Unione Europea e accettare in alternativa un accordo proposto da Putin. Il punto quindi era, per Putin, che un'integrazione dell'Ucraina con l'Unione Europea, che non voleva dire un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma una maggiore collaborazione economico-politica, era comunque un problema altrettanto grande quanto la prospettiva del tutto aleatoria al tempo di un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Perché? Perché un'integrazione con l'Unione Europea politico-economica avrebbe ancorato il sistema politico ucraino a un contesto normativo prevalente nell'Unione Europea, infuso di valori, regole e pratiche democratiche e pluralistiche. E mentre questo non avrebbe in nessun modo costituito una minaccia alla sicurezza della Russia, come invece si poteva pensare di un eventuale, ma ripeto, del tutto accademico ingresso dell'Ucraina nella NATO, un'integrazione maggiore dell'Ucraina con l'Unione Europea comunque costituiva per Putin una sfida alla legittimità e quindi alla solidità di lungo periodo del sistema di potere che lui aveva creato, sul quale presiede in Russia, un sistema sempre più autoritario e sempre più repressivo. È in questa luce che va vista l'invasione dell'Ucraina. Putin non ha lasciato spazio a un negoziato con gli Stati Uniti e l'Europa perché Putin non riconosce l'indipendenza dell'Ucraina come una nazione sovrana. Ora, questo è importante chiarirlo perché si dibatterà molto sulle responsabilità occidentali nell'avere creato le condizioni per questa guerra della Russia contro l'Ucraina. E ci sono buoni argomenti per sostenere che l'allargamento della NATO negli anni 90 all'ex blocco sovietico fu forse poco lungimirante. Però bisogna tenere presente che ci sono argomenti altrettanto validi che sostengono la tesi opposta e oggi sembrano avere ragione. Del resto, lo stesso Putin non sollevò mai la questione dell'allargamento NATO fino ai tardi anni 2000, quindi fino al suo secondo mandato presidenziale inoltrato. Ora, è vero che, al contrario degli anni 90, negli anni 2000 l'amministrazione di George W. Bush, che fu in carica a Washington fra il 2001 e il 2009, prese una serie di decisioni strategicamente disastrose anche per le relazioni con la Russia. Per esempio, nel 2001 si ritirò dal trattato russo-americano che bandiva le difese antimissili balistici e che era considerato uno dei pilastri del sistema di controllo degli armamenti che avevamo ereditato dalla Guerra Fredda. Nel 2003, ovviamente, l'aggressione del tutto non provocata, non in maniera dissimile a quello che la Russia ha fatto adesso con l'Ucraina, dell'Iraq. Poi nel 2007 la decisione di Bush di schierare parti del sistema di difesa antimissile in Polonia e allora Repubblica Ceca, poi fu spostato in Romania. E infine la decisione di forzare nell'agenda NATO al vertice di Bucarest nell'aprile 2008 una promessa a Georgia e Ucraina che un giorno sarebbero diventate membri dell'alleanza. Ora, soprattutto sulle scelte dell'amministrazione Bush, ci sono buoni argomenti e buone ragioni per far luce sulle responsabilità euroamericane di questa crisi. Ma oggi non è il momento. Questo ormai è materia per storici. E mentre queste analisi storiche devono servirci a informare politiche più lungimiranti in futuro, non servono a rispondere all'emergenza di oggi. Perché è alle scelte di oggi di Putin l'invasione dell'Ucraina e non alle scelte delle amministrazioni di Clinton o Bush che i leader europei e americani devono rispondere. Putin non ha soltanto invaso l'Ucraina. In questo momento la Bielorussia è diventata di fatto integrata alla Russia sul piano militare. Prima dell'invasione c'erano fino a 30.000 truppe russe in Bielorussia, con tanto di mezzi corazzati, carri armati, sistemi antiaerei, missili e aerei. È ragionevole supporre, è quasi certo anzi, che gli schieramenti russi in Bielorussia resteranno sul campo in base permanente e verranno forse rafforzati. E questo vuol dire che gli equilibri militari fra Russia e NATO nell'area del Baltico e più in generale in Europa centro-orientale sono completamente stravolti. Per la NATO, difendere la cosiddetta breccia di Suwalki, che è l'area di confine fra Polonia e Lituania, ma che è stretta a sud dalla Bielorussia e a nord dall'enclave russa di Kaliningrad, che è pesantemente militarizzata. Difendere quest'area, dicevo, sarà sempre più difficile per la NATO e le tre repubbliche baltiche di Lituania, Lettonia e Estonia sono severamente a rischio di essere tagliate fuori dal territorio alleato e ovviamente con la Bielorussia e anche l'Ucraina, parte almeno dell'Ucraina, sotto il controllo militare del Cremlino, la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania diventano stati di frontiera con la Russia. Oggi questi paesi ospitano soltanto poche migliaia di truppe NATO che possono andare bene forse per la deterrenza, ma non certo per la difesa. La Russia è in sostanza sul punto di recuperare la superiorità in forze convenzionali in Europa orientale che una volta l'Unione Sovietica vantava lungo la linea di faglia est-ovest in Europa centrale. Ora, l'esperienza con le avventure di politica estera di Putin mostra che il presidente russo è capace di adattarsi quando incontra un ostacolo. Gli Stati Uniti e l'Europa devono opporre quell'ostacolo. Devono imporre sanzioni finanziarie molto più pesanti di quelle già adottate finora. Devono imporre controlli alle esportazioni, in particolar modo su tecnologie e materiali chiave per le industrie russe. Devono prepararsi ad assorbire i costi, in particolar modo l'Unione Europea deve lavorare su un meccanismo finanziario che possa dare compensazione economica alle aziende dell'UE che saranno colpite dalle controsanzioni che immancabilmente Mosca adotterà, in particolar modo verso i settori più vulnerabili come l'agricoltura italiana. E l'Unione Europea dovrà anche lavorare per attenuare lo shock su famiglie, individui e aziende di costi energetici che andranno alle stelle o che rischiano di andare alle stelle. Ma Europa e Stati Uniti devono anche fornire assistenza politica, economica e militare all'Ucraina perché si possa difendere il più possibile dall'invasione russa e soprattutto la NATO deve rafforzare massicciamente le sue dotazioni militari nei paesi alleati dell'Europa centro-orientale, soprattutto i paesi baltici, ma non solo. Niente di tutto questo servirà a riportare la situazione a prima della crisi. Ma bisogna fare i conti con la realtà che Putin ha trascinato l'Europa in un mondo in cui le soluzioni cosiddette win-win, cioè dove tutti vincono, saranno merce rara. E i costi economici, soprattutto per gli europei, di imporre un costo e di opporsi a Putin non saranno irrilevanti, ma è necessario e vale la pena assorbirli per garantire il più possibile la sicurezza del territorio alleato.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.